profeta Isaia. Il Signore mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
Pagina 19, Salmo numero 33. Pagina 19, Salmo numero 33. Gridate, inizia questa parte, risponde questa. Gridate di gioia al Signore, voi giusti. Da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore, Lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli, la salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci potrebbe.
Noi viene la nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in te, o Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio e il fratello Sostane, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Prendiamo grazie. fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale tu vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Non so se vi ricordate che dal 18 al 25 gennaio, oggi è il 18, vero? Mi pare. Sbaglio? Dal 18 al 25 gennaio, per l'appunto è il primo giorno oggi, di ogni anno, i cristiani che sono separati in diverse chiese pregano in tutto il mondo Gesù, il loro Maestro, perché li spinga a ritornare uniti, o almeno a rispettarsi nella diversità, perché li spinga a tendere almeno, così hanno detto alcuni papi, mi pare con una battuta molto inseccata, tendere a una diversità riconciliata. Quindi è cambiato qualcosa di profondo su questo. Quando ero bambino io si pregava perché tutti diventassero cattolici, perché erano sbagliati i protestanti, i calvinisti, i testimoni di Geova, metteteceli tutti dentro, tutti i seguaci di Gesù. Ecco. Oggi si prega per tendere a una diversità riconciliata. Quindi la diversità è riconosciuta come un valore, però che si smetta di litigare. Poi litigare, parliamoci chiari, altro che litigare. Abbiamo insanguinato il suolo d'Europa con le guerre di religione fra cristiani, in nome di Dio, pensate. Quindi essere passati dalla volontà di proselitismo, di convincere gli altri, ciascuno, perché i cattolici pregavano perché tutti diventassero cattolici, i luterani pregavano perché tutti diventassero luterani. Ora questo non sono sicuro al 100%, ma molti però erano di questo parere. Oggi si prega per tendere a una diversità riconciliata. Sembrano parole, ma sono mondi diversi. Perché se si tende a una diversità riconciliata, vuol dire si riconosce che la diversità è un valore. Siamo sulla strada. Cammino da fare è tanto, ma siamo sulla strada. Questa settimana di preghiera per l'unità di tutti i cristiani, però, dal 1990 è preceduta da un giorno, 17, ieri quindi, 17 gennaio di ogni anno, dalla giornata per lo sviluppo del dialogo fra cattolici e ebrei. Mi sembra molto inseccata anche questa. Tutti i cristiani sanno di affondare le loro radici nella fede ebraica, nella fede del Primo Testamento, quello fatto tra Yahweh e il popolo ebraico. Non è una giornata di preghiera per gli ebrei, anche questa. Non si prega perché gli ebrei si convertano al cristianesimo, poi se lo vogliono fare, ognuno farà il che vuole, ecco Dio. Ma non si prega per questo, ma si prega perché Dio tutti ci aiuti, ebrei e cristiani, a dialogare e a rispettarci. Tra l'altro la società civile, non so se lo sapete, il 27 gennaio, quindi tra poco, tra una settimana, poco più, celebra la cosiddetta giornata della memoria della Shoah, cioè del massacro fatto dal nazismo verso gli ebrei. Un motivo in più per parlare del significato che ha per noi cristiani l'ebraismo. Ma a parte l'importanza che ha per noi cristiani, il mondo contemporaneo occidentale non sarebbe quello che è senza l'influsso esercitato da filosofi, da scienziati, da letterati ebrei vissuti negli ultimi due secoli, quindi della storia contemporanea. Pensate a Marx, tanto per dirne uno, era ateo ma era ebreo, e quello che ha detto sul piano sociale è impregnato di ebraismo. Non è il momento di parlarne, ma provate a pensarci. La concezione della storia secondo gli ebrei non è la concezione della storia secondo la maggior parte dei popoli antichi, che la storia la vede un po' come, l'abbiamo detto tante altre volte, la vede un po' come la logica atmosferica, che si ripete, è sempre uguale, cioè mai nulla di nuovo, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, si sa di già. Il calendario si può già fare, sì, ci sono delle varianti, può piovere di più, fare più freddo o meno freddo, ma si sa di già come andrà. Gli ebrei dicono, non saprei dire, io credo siano stati pochissimi i popoli antichi che pensavano la storia così, cioè non come un modello, non costruita sul modello della storia atmosferica, ma un modo di concepirla in cui domani può essere diverso da ieri. La storia è portatrice di novità, non si ripete. Non è la legge dell'eterno ritorno, notte, giorno, si sa di già quando viene il buio la sera. Pensate a una concezione rivoluzionaria. Marx è stato quello che è stato, che uno possa condividere o non condividere quello che ha detto, questo è un altro paio di maniche, ma Marx in quanto ebreo ha detto quello che ha detto, ha trasferito su un piano laico, secolarizzato e politico la sua concezione di storia che aveva succhiato dal suo essere ebreo. Pensate a Marx, diceva, pensate a Freud, quanto è stato importante nella storia contemporanea. Pensate a Kafka, pensate a Einstein, pensate a Wittgenstein, persone che hanno lasciato un segno nella storia contemporanea enorme. Ecco. Molte realtà moderne sono figlie del loro pensiero. Ci sarebbe da notare, no, non è compito di un'omelia questo, e poi probabilmente non sono nemmeno io la persona adatta, però si sarebbe da notare che queste persone che ho rammentato non sono state accettate volentieri dall'ebraismo ufficiale, erano un po', differivano dalla cultura ufficiale dell'ebraismo. Ricordiamo una cosa molto importante, che la parola ebreo si applica a due aspetti diversi fra di loro. Una che riguarda l'appartenenza a un'etnia. Sei ebreo? Sì, se sei di madre ebrea, sei ebreo. Loro giudicano l'etnia in base alla mamma, non al babbo. Quindi c'ha questo un significato, che è questo. Ebreo vuol dire che appartiene all'etnia ebraica, perché ha la mamma ebrea. Ma l'altro, ebreo vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire riconoscersi in una fede, un po' come succede per noi italiani anche. Noi. Te che sei cristiano, magari è un ateo, e che sono una bestia, sono cristiano. Cristiano vuol dire uomo, vuol dire essere umano. E anche per gli ebrei è così, per gli ebrei in maniera ancora più scientifica. Uno può essere di etnia ebraica, ma agnostico, non di religione ebraica. Quindi bisogna sempre domandarlo, questo, quando incontri o conosci un ebreo. Ma questo è un giudizio un po' affrettato, questo. Io credo che chi non è ebreo non potrà capire fino in fondo il connubio che c'è tra la fede in Adonai, in Yahweh, e l'appartenenza al popolo. Di questo io me ne sono accorto leggendo un capitolo di un libro di Wiesel, se lo conoscete, Wiesel è un ebreo che era bambino durante il periodo della Shoah, è stato in campi di concentramento, e lui racconta la storia, riporta un dialogo tragico fra un ufficiale nazista che lui ha udito con le sue orecchie, tra un ufficiale nazista e un ebreo. Dice l'ufficiale nazista all'ebreo: rinnega la tua fede e sarai trattato bene, io sono il padrone della tua vita, posso fare di te quello che mi pare. E questo risponde: Dio è uno solo, lui è il nostro Dio. Cosa dici? Io ho in mano la tua vita, io ti posso torturare, ti posso uccidere. E lui continua a dire: Dio è Dio, solo Dio è Dio, sussurra l'ebreo. Il nazista allora tira fuori una pistola e gli spara a una spalla. E lui, mentre si cerca di difendersi, continua a dire: Dio, solo Dio è Dio, solo Dio è Dio, finché l'ultima pallottola gli chiude anche la bocca, casca in terra e muore. E Wiesel commenta: io ero presente a questa scena, era mio padre, era mio padre, quello di cui vi ho raccontato, non potrò mai dimenticarlo. Mio padre, parole sue, queste, era davvero un eroe, e pensare che non era nemmeno credente. Spiazza, capito? Lui si ritrova a sentire mescolato in sé questo essere di etnia ebraica e quello di essere credente, pure lui si diceva agnostico. Ma veniamo all'argomento che come Chiesa Cristiana ci riguarda più da vicino. Questo, ho portato questo esempio per dire quanto è problematico il dirsi ebreo per un ebreo anche agnostico o ateo. I cristiani hanno molti contenuti in comune con i credenti ebrei. Uno degli aspetti, che tutti sappiamo, anche se non lo conosciamo a fondo, è l'attesa del Messia. E uno potrebbe dire: ma questo non ci riguarda, noi non l'abbiamo in comune con gli ebrei questo, perché i cristiani non attendono più il Messia, credono che è già venuto, è Gesù. Ma l'attesa operosa del Messia è una strada comune con gli ebrei. Per loro sarà l'attesa della sua venuta, ma per noi è l'attesa del suo ritorno alla fine della storia. Quindi l'attesa è sempre una dimensione importante, fondamentale per una persona di fede, non di fede religiosa, di fede, cioè di una cosa che non puoi dimostrare scientificamente che sta avvenendo, ma che tu speri stia avvenendo. L'attesa del giorno in cui finalmente le lacrime saranno asciugate sul volto degli uomini e Dio sarà tutto in tutti. Vi ricordate che il Nuovo Testamento termina con due parole aramaiche, io non so di certo l'aramaico, ma queste due parole mi sono rimaste impresse, si è andato a pigliare la Bibbia, il Nuovo Testamento finisce più o meno con queste due parole, Maranata, che vuol dire vieni Signore Gesù. L'attesa è fondamentale anche per noi, non per gli ebrei e basta. Ci sono molti altri aspetti dell'ebraismo comuni fra cristiani e ebrei che mi sembra importante sottolineare, perché nella nostra storia li abbiamo abbandonati, li abbiamo messi da parte. Per esempio l'amore per questo mondo, amore tenero, appassionato per questo mondo. Noi non l'abbiamo, perlomeno non fa parte della nostra tradizione. Noi abbiamo disprezzato questo mondo. Si dice sempre con una forte ambiguità, il cristiano deve disprezzare questo mondo, ma non specificando però che disprezzare questo mondo vuol dire disprezzare la logica di questo mondo, in cui uno si realizza nel possesso, si realizza nello schiacciare l'altro, nel costruire la sua identità e la sua vita sul cadavere dell'altro. Guarda, basta leggere il giornale questi giorni. Gli ebrei invece hanno questo amore appassionato per questo mondo. Amore per la terra, amore per tutte le creature che sono sulla terra. Nel mondo cristiano invece ha preso campo la visione di questo mondo come sala d'attesa della vera realtà. Così questo mondo va ignorato, noi aspettiamo un altro mondo, il mondo che Dio ci regalerà. Questa è la prova generale in cui si vede se ognuno passa all'esame per andare poi nel vero mondo. Questa è la sala d'attesa, ma il regno di Dio, dice Gesù, inizia già qui. L'aldilà non deve servire da alibi per non prendere sul serio questo mondo, non deve servire da scusa per non amare questo mondo in ogni suo aspetto, tutto, la vita di ogni uomo e di ogni donna, la vita degli animali, la vita delle piante, il mare, la montagna, l'aria, anche l'aria bisogna amare teneramente. La speranza nell'aldilà quindi non deve alleggerire la passione per questo mondo. Questo invece noi non abbiamo saputo farlo e dobbiamo impararlo ancora dagli ebrei. Diceva Bonhoeffer, che non credo fosse un ebreo, era un pastore luterano, diceva Bonhoeffer, aveva intuito qual era una carenza nel mondo cristiano di allora. Solo chi ama questa terra come se fosse l'unica realtà esistente ha diritto di sperare in una vita altra. Noi non crediamo in un altro mondo, ma in un mondo altro. C'è molta differenza. Crediamo in un mondo diverso, ma il cui germoglio è già presente qui, in mezzo a noi. Questo nuovo mondo di cui parla Gesù lo si vede quando una persona si china amorevolmente su chi è caduto e lo rimette in piedi. Ecco il nuovo mondo. La cosa più semplice non si può immaginare. Come sarà il nuovo mondo? Eccolo. Uno è caduto e l'altro lo solleva amorevolmente e gli dà la possibilità di ricominciare a camminare. Legato all'amore per la terra, questo dobbiamo continuare a impararlo dagli ebrei, c'è anche la responsabilità verso questo mondo. Se ha ami questo mondo, devi sentirti responsabile verso di lui. A ognuno di noi la vita, oddio, dipende dalla griglia di riferimento che uno ha, a ognuno di noi la vita, oddio, ha dato dei talenti, delle capacità, delle doti, che non dobbiamo, noi dobbiamo investire per il bene di tutti. Gli ebrei credenti attendono appassionatamente il Messia, un uomo mandato da Dio che finalmente illuminerà l'orizzonte verso cui dobbiamo indirizzarci. Noi camminiamo verso questo obiettivo ideale che intravediamo ma non abbiamo raggiunto. Quindi siamo anche noi in cerca. Siamo anche noi. Dobbiamo sentirci anche noi responsabili verso questo mondo. C'è un racconto rabbinico molto significativo. Ci sono dei racconti rabbinici, secondo me, pregni, degni, densi di Vangelo. Si capisce perché il Vangelo è in continuità con l'Antico Testamento. Sentite questo. È un racconto rabbinico, a me piace molto, tutte le volte vedo dei racconti rabbinici, a volte sono un po' ingenui, un po' naif, ma però sono sempre molto significativi. Il racconto rabbinico dice che un giorno un credente ebreo stava piantando un albero nel suo orto. A un certo punto arriva uno tutto traslato e gli dice: vieni via, via, smetti, vieni via subito, sta arrivando il Messia, quello che noi aspettiamo da tanto tempo. E il pio ebreo, calmo, senza scomporsi, dice: aspetta, prima finisco di piantare l'albero e poi vengo. Un albero è una cosa seria. Noi non ci sa più questa mentalità. Noi invece siamo stati educati, io me lo ricordo, ora io sono più vecchio della maggioranza di voi, ma forse i giovani e i ragazzi di oggi non ce l'hanno questa mentalità. Io sono educato al disprezzo di questo mondo. La rinuncia è la strada per arrivare al regno di Dio. Un'altra caratteristica della fede del popolo di Gesù è la grande confidenza con Dio. La preghiera degli ebrei è lotta, supplica, gratitudine, confidenza, timore, che ti fa pensare che la loro è fede in un Dio vicino, ma anche altro. Questo è uno dei paradossi della fede ebraica. Dio ti è così vicino che è nel tuo cuore, nella tua anima, nella tua vita, ma è così diverso da te che tu non puoi nemmeno provare a scolpire un totem con il volto di Dio, non si può. Poi c'è un'altra motivazione per cui agli ebrei è proibito di scolpire o dipingere la vita di Dio, ed è che l'immagine di Dio nel mondo c'è già, l'ha fatta Lui, voi siete l'immagine di Dio, c'è bisogno di fare statue di Dio. Voi siete l'incarnazione di questa presenza di Dio. Ecco perché è proibito farsi immagine di Dio. È pericoloso, perché tu rischi di adorare una scultura e poi ammazzare l'uomo. Quello che sta succedendo ora. In questo momento, probabilmente, persone stanno morendo uccise in nome di Dio. Questa volta è toccato a parte della Chiesa ortodossa. Mi dispiace dirlo, ma in passato l'abbiamo fatto noi anche. Dio lo vuole, vi ricordate? Nel Medioevo. Dio lo vuole, si sgozzavano i bambini musulmani, in nome di Dio. Oggi, cioè, sembra che il Pope di Mosca sia totalmente d'accordo con Putin sull'aggressione a Kiev, all'Ucraina. Io credo sia uno dei delitti più grandi che un credente possa fare. Addossare a Dio la responsabilità della violenza che fai. Versi sangue e ti illudi di rendere gloria a Dio versando sangue. Io credo che un peccato più grosso non ci possa essere. Vuoi ammazzare? Ammazza, ma assumiti te la responsabilità. Non dire io lo fo, io non lo farei, ma Dio me l'ha ordinato. Questo io credo sia il peccato più grosso che possa esistere. E quindi da una parte un'altra caratteristica del popolo ebraico è questa, una grande confidenza con Dio unita alla consapevolezza che egli è l'altro, il diverso, l'inattingibile, l'inconoscibile, anzi fede nell'infinitamente altro che si è fatto vicino. Questo è un altro paradosso della fede ebraica. Così altro e diverso, come dicevo prima, che non si può nemmeno pronunciare il suo nome. Non lo puoi pronunciare il suo nome. Rischieresti di illuderti di conoscerlo. Non sappiamo nulla. Il Nuovo Testamento dirà chi è Dio? Agape. Una parola sola, insomma, un po' impegnativo. Amore che si dona. Ma si è detto tutto o si è detto nulla? Si è detto tanto a dire agape, ma insomma non tanto da scolpire una statua. Però paradossalmente anche così vicino che puoi lottare con lui, litigare, come ha fatto Abramo, Giacobbe, Giobbe, Gesù. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Termino con una annotazione di Martin Buber. Sarebbe, questo è un argomento che a me affascina, ecco questo. Ci si riflette sempre troppo poco su questo. Io credo sia un grande passaggio quello di esserci spostati da un modo di relazionarsi con gli ebrei e con i cristiani non cattolici, cioè andare vicino a loro per convertirli, per convincerli a diventare cattolici, oppure, come si dice oggi, per realizzare una diversità riconciliata, dove la parola diversità acquista un grande valore. Non è un difetto la diversità, non è una disgrazia, è una ricchezza, ma riconciliata. Non usare la diversità per sbatterla in faccia a chi è diverso da te, ma per ascoltarlo, misurare quello che tu pensi con lui e, se credi, anche cambiare idea. Ma non è necessario. Camminare verso una diversità riconciliata. Termino con questa annotazione di Martin Buber. Martin Buber è un grande ebreo, che non è diventato cristiano, è un grandissimo ebreo, è un filosofo che mi pare sia morto, un tedesco, mi pare sia morto nel, ho paura di sbagliare a dirlo, insomma, verso gli anni 60, diciamo, di preciso non me lo ricordo. Mi ricordo quando annunciarono la sua morte sui giornali, io ero già adulto ormai, ecco. E lui dice, me ne sono scritte le parole che Martin Buber ha detto di Gesù. Pensate, non è cristiano, lo dice da ebreo questo. E dice, Gesù è per me l'eterno fratello, non solo in quanto uomo, ma anche in quanto ebreo. Io sento la sua mano fraterna che mi afferra affinché lo segua. Non è la mano del Messia. Martin Buber non crede che Gesù sia il Messia, ma questa è una mano con i segni delle ferite. Non è una mano divina. Martin Buber non crede che Gesù è Dio. Non è una mano divina, ma è una mano su cui è scavato il più profondo dolore. Questo distingue un ebreo dal cristiano. A me la parola distingue non mi piace di più che lui mi pare dica divida. Questo divide l'ebreo. A me non piace la parola, io non mi sento diviso dagli ebrei. Fra l'altro, lo dico tra parentesi, in quest'anno rispetto all'anno scorso io sono cambiato. Io sono amico, lo dico con orgoglio, del rabbino di Firenze. È venuto 6 o 7 volte qui a casa mia, è venuto anche per il mio compleanno, no compleanno, per il mio anniversario di prete, 70 anni di prete. E io lo vivo come un grande regalo che la vita mi ha fatto. non è solo buongiorno, piacere, io sono Fabio, io sono il rabbino ebreo, siamo amici, direi che siamo amici, siamo cercati anche al di là di questi momenti ufficiali. Martin Buber dice, quindi parlando di Gesù, non è una mano divina, ma è una mano su cui è scavato il più profondo dolore. Questo distingue, non divide, questo distingue un ebreo dal cristiano. Tuttavia è questa stessa mano dalla quale ci sappiamo toccati. E sentite la finale di Martin Buber, poi quando dice: la fede in Gesù ci distingue. Io non credo che Gesù sia quello che tu pensi te cristiano, ma la fede di Gesù ci unisce. Cioè la fede in Yahweh, in Adonai, nel creatore del mondo, questo ce l'abbiamo in comune con gli ebrei. La fede in Gesù ci distingue, ma la fede di Gesù ci unisce. Questo ha detto un ebreo di Gesù. Come non possiamo sentirci? Questo non vuol dire che io sono libero di criticare e ferocemente la classe dirigente israeliana, e lo sa, gliel'ho detto anche al rabbino. Non condivido nulla, questo non vuol dire, io sono anche contro il governo italiano spesso, non sono io un anti-italiano per questo, proprio perché amo l'Italia sono contro certi modi di realizzare la società italiana. E lo stesso per quanto riguarda gli ebrei. Essere contro Netanyahu, contro la logica dell'attuale posizione del governo israeliano nel mondo, non vuol dire essere anti-ebrei. Questo io lo dico non soltanto davanti a voi, ma anche davanti a fratelli ebrei. Ecco, io credo che noi dobbiamo recuperare questi modi di essere degli ebrei, perché le radici della nostra fede affondano lì, in quella esperienza. Ripensateci anche voi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.